It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow! You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over and then. Riot. You blow a fuse. Simple, the devil cuts loose. Simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so so peaceful until you ring the bell, 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 shout and you yell, hey, you broke the spell. This is where you almost have a fit. This guy's coaching, I got hit. There's no mistake, this is it. Till it's over and then.
Questa è la voce di Bjork, per questo It's So Quiet. Parliamo non tanto di Bjork quando parliamo del regista che ha girato alcuni dei videoclip di quest'artista, e cioè di Spike Jonze. Ne parliamo come regista di videoclip, ma anche e soprattutto come regista di film, di cinema, ovviamente con Francesco Patrizi. Ciao Francesco, bentornato. Spike Jonze.
Chi era? Andiamo sulla nicchia.
Chi
oggi
era costui?
Chi è costui? Chi Spike Jonze, che poi è un nome d'arte.
È, no? Un nome d'arte.
Spike Jonze è il regista del famosissimo, non mi dite che non lo conoscete, Essere John Malkovich.
Io sì, però non so.
Quel film talmente folle, che
psicanalitico,
dove a un certo punto c'era una scena in cui erano tutti John Malkovich, sì. Ma vi ricordate?
E sembra poi quel famoso quadro dell'uomo con la bombetta, che sembrano tutti uguali, quella cosa lì.
Ah, bellissimo. Allora ne parliamo approfonditamente di questo film, che bello, è stato un caso veramente unico nella cinematografia americana, mondiale, penso.
Direi di sì.
Poi il regista di L'Arco d'Orchidee, che era un film molto più complesso, difficile, anche un po', insomma, problematico, poi ne parliamo anche di questo.
Con quello, infine, che è considerato il peggior attore del mondo, cioè Nicolas Cage.
Con Nicolas Cage.
A me non dispiace poi del tutto, però
anche quel film funziona invece, poi è sdoppiato, fa due parti.
Quindi.
E poi adesso nelle sale il film per bambini, penso, ma l'hai visto tu, non l'ho visto io, quindi ne parlerai tu. Beh, il paese delle creature selvagge.
Fino a un certo punto per bambini, per bambini esatto. E per adulti, diciamo.
Allora, chi è questo Spike Jonze? E perché parliamo di Spike Jonze? Perché è uno che è riuscito a fare le cose che piacciono a lui, questo già è
un miracolo a Hollywood.
è uno di quelli che ha saputo infilarsi nei posti giusti al momento giusto, diciamola tutta quanta, insomma. Fa parte di quella nuova generazione che vede anche il talento, io tanto giovane talento, ma dico, va a vedere, Charlie Kaufman, anzi Kaufman, uno degli americani, Kaufman, che è la vera mente grigia che sta dietro questa nuova generazione. Poi nuova, giovani, stanno a vedere, Charlie Kaufman, 52 anni. Dico.
Prima dei 50 sei giovane.
È emergente, però qui emergono sempre quei reumatismi alla fine, non capisco.
Sì, con l'Alzheimer anche.
E questo Kaufman, che sta un po' dietro a muovere le fila di questi, poi di altri anche registi, sceneggiatori, è un po' il talentaccio del cinema anni 90-2000 americano. Ma è quello che ha saputo portare anche in America quel talentaccio francese che è Michel Gondry, di cui dopo parliamo. Insomma, alla fine...
Peraltro anche lui con un film nuovo in questi giorni, in giro.
Anche lui, infatti, che esce adesso nelle sale. Insomma, diciamo, c'è tutto un mondo, tra l'altro anche una nuova regista emergente che non è stata per niente raccomandata, si chiama Sofia Coppola.
No, ma per niente,
mai sentito questo cognome, mai sentito.
No, è anche stata lei moglie... imparentata con Nicolas Cage, tra l'altro.
È stata moglie di Spike Jonze negli anni dal 99 al 2003. Questo sempre per il nostro angolo del gossip.
Quattro perché... anni è durato il matrimonio.
E poi dopo è finito con la spiegazione è stata differenze inconciliabili.
Chissà se sentimentali o artistiche, boh.
Che rispetto al ci siamo lasciati di comune accordo, come raccontano certi capi di Stato oggi.
Sì.
Dice, no, queste differenze inconciliabili.
Vabbè.
E poi, diciamola tutta, il protagonista di Ladri d'Orchidee è Nicolas Cage, che invece si sdoppia nelle parti di due gemelli, e Nicolas Cage, anche quello è un nome d'arte, perché lui è il nipote di
Coppola.
Francis Ford Coppola, e quindi abbiamo chiuso il quadretto della famiglia.
Chissà perché Nicolas Cage non si è voluto chiamare Nicolas Coppola. Boh.
Ma, insomma, alla fine ecco come ci siamo un po' tutti quanti intrecciati, e come si conoscono questi talenti fra di loro e circolano le idee. Abbiamo sentito in apertura questo bellissimo So Quiet di,
molto musical
di Bjork, talento,
tra l'altro attrice anche lei oltre che cantante,
attrice che ci ha fatto la croce sopra, però sì. Non farà mai più film dopo il trauma di Lars von Trier, Dancing in the Dark,
per colpa di Lars von Trier,
però. Sì, ovviamente.
O di von Trier, come dicono alcuni,
von Trier. Bjork, che poi ha detto non farò mai più cinema in vita mia, però ha fatto dei videoclip meravigliosi, e lei ha saputo scegliersi i migliori talenti, ma c'è un'intelligenza comunque Bjork al di sopra del veramente tutti i manager della musica mondiale. Si è scelta due registi, cavolo, uno è Spike Jonze e l'altro è Michel Gondry.
Underground, come si
quindi
dice.
Sia Gondry sia... Che voi pensate al videoclip classico? Non abbiamo mai parlato del videoclip in questa trasmissione.
È vero.
Il videoclip classico, pensi a quelli americani che insomma l'inquadratura dura quanto?
Mezzo secondo.
Esatto. Poi quelli che alternano scene in cui c'è la faccia del cantante che canta e la situazione, quel video diciamo tipico di Michel Gondry, inquadratura fissa dal finestrino del treno, punto. Per 2 minuti e 40 secondi guardi quello che scorre dal finestrino di una provincia qualsiasi francese e senti sotto la musica dei Chemical Brothers, che è questo duo inglese che fa musica elettronica.
Che poi, insomma, sono anche loro un gruppo di culto, no? Come si dice?
Straculto, forse non sono un po' passati adesso, forse, però insomma sono sempre hanno portato avanti questo genere che scoperto si chiama il big beat.
Ah sì?
Sì, sì, sottogenere della electronic music, ovvero la musica dei DJ set.
Pensa un po'.
Come direbbe la Gardenghi, cosa state dicendo in questa lingua strana?
Sì, va bene.
Beh, big beat, grande colpo, come lo vogliamo chiedere?
Sì,
non lo so come possiamo tradurlo.
Grande ictus, non so, cose del genere.
E invece un altro videoclip girato invece da Spike Jonze. Lui, Spike Jonze, è diventato famoso con i videoclip. Uno era girato poi con la moglie Sofia Coppola, che faceva la ginnasta, sempre dei Chemical Brothers, e era una performance di una ginnasta nella Russia, no, soviet profondo. Quando le ginnaste, no, gli davano quelle bombe e qui diventavano mezzi uomini cominciavano a piroettare,
la cortina non di ferro ma d'acciaio addirittura,
ma era bellissimo videoclip. E un altro che poi sentiremo, anzi pure il pezzo di Fat Slim Boy,
adesso lo sentiamo.
Dove c'era invece Christopher Walken, questo vedetevelo su YouTube che è eccezionale, e c'è la faccia di... Cioè Christopher Walken ha la faccia da cinema.
Già basta la faccia.
Comincia il pezzo in questo albergo vuoto e c'è un videoclip bellissimo di Spike Jones e c'è la faccia di Walken che sembra che gli è successo, sembra che il finale di un film che è durato 8 ore.
No, per quelli che hanno sotto a 30 anni, ricordo che Walken è quello della roulette russa nel famoso film Il Cacciatore.
Esatto, vabbè, ma chi lo conosce ha capito chi è, insomma.
I 18 anni forse non lo fanno.
E c'ha quella faccia che non so se ce l'ha così anche la mattina quando si sveglia, io fossi la moglie mi spaventerei. Sì. E certo comincia questo, è lui serissimo in quella faccia da assassino nato, si alza in piedi e comincia a ondeggiare, a ballare. Dopodiché diventa un ballerino eccezionale, un po' l'hanno fatto con le controfigure, un po' è molto dinoccolato e si muove bene anche Walken. E alla fine finisce per volare nella hall di questo albergo completamente vuoto. Per cui non sono videoclip quelli dei nostri due amici che diciamo, Gondry e Spike Jones, alla moderna, insomma, che hanno anche un po' scassato. Ma sono costruiti un po' come dei piccoli film. Piccole scene di film, ecco.
Quindi le ossa, insomma, lui se le è fatte Spike Jones proprio con
i videoclip. Con i videoclip. Chili e quintali di videoclip.
Oh, non di artisti qualunque, però. Abbiamo detto i Chemical Brothers, abbiamo detto Björk.
Vabbè, ma qui andiamo, insomma, su altissimi nomi.
Raffinati,
quindi,
raffinati.
Anche Gondry, insomma, lavorava con i Rolling Stones, con Terence Trent D'Arby e... Chemical Brothers l'abbiamo detto, insomma, con Lenny Kravitz pure, insomma. Adesso sono... costa talmente tanto che deve essere veramente famoso il gruppo che li chiama perché...
sì, per permettersi di pagare le spese.
Sì, sono andato sul sito di Michel Gondry, dove clicchi potete comprare i dollari, no? compra ormai
è una specie di slot
stanno
machine.
Sul mercato, no, questi qui non li acchiappi più.
Non è solo lui o solo loro però che hanno fatto poi il grande salto verso il cinema, però loro, sia Gondry sia Spike Jonze, l'hanno fatto con davvero grande attenzione, non buttandosi via.
L'hanno fatto grazie a questo geniaccio che è Charlie Kaufman. Charlie Kaufman scatenato, che fa? Scrive un copione pazzesco alla fine degli anni 90, Essere John Malkovich. Poi lo raccontiamo. Poi non sta fermo un attimo, dice chi lo do, trova questo Spike Jonze più pazzo di lui, dice vabbè te lo giro io, convincono John Malkovich che lì per lì dice ma siete pazzi, fa un film così, poi si convince lo stesso Malkovich che è geniale, prova a autofinanziarselo, ma in realtà trova un produttore ancora più coraggioso che ci mette più soldi e gli soffia l'idea. E alla fine John Malkovich comunque ci recita perché senza di lui non potevano fare il film.
La parte di se stesso. Anzi, le parti di se stesso.
Ma Kaufman non sta con le mani in mano, quindi fa debuttare Spike Jones. Ma l'anno successivo, nel 2000, vende il copione di... si chiama Human Nature a Michel Gondry, che è il primo film di Michel Gondry, che è altrettanto geniale quanto Essere John Malkovich. Ma Kaufman non sta con le mani in mano, perché ha nel cassetto il copione di Il Ladro di Orchidee. E a chi lo do, lo dirà Spike Jones, anche perché lo costruisce un po' sullo scheletro di Essere John Malkovich. Ma anche qui non se ne sta con le mani in mano, perché l'anno dopo c'ha pronto il copione di Confessioni di una mente pericolosa. E lo doveva dare a Spike Jones.
Che però non fa Spike Jones.
Ma Spike Jones, secondo me...
nicchia un po'.
Non è che nicchia, ma non... alla fine sappiamo com'è andata, no?
L'ha fatto un altro.
L'ha fatto, vabbè, questo George Clooney, quindi... E quindi? Insomma, non lui, e via dicendo. E ha
che,
un
non
altro
era che non era male poi nemmeno quello,
ma è bellissimo. Poi ha nel cassetto un altro copione che è Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
che in Italia è stato tradotto in un modo ignobile.
Credo che sia l'eterno stupore di una mente senza luce, bellissimo, è un verso di Emily Dickinson, sì. Ma in Italia come
se mi
potevamo
lasci ti cancello.
Come potevamo tradurre un verso di Emily Dickinson
se mi lasci ti cancello,
se non ricorrendo al Bano e Romina, se mi lasci ti cancello,
se mi lasci non vale quello era magari.
Allora se mi lasci ti cancello era così. E a chi lo dà questo copione? Lo dà però Michel Gondry. E che fa Kaufman, che è sempre più scatenato, che non si tiene più? Ha scritto un altro film che si chiama, e qui un gioco di parole quasi intraducibile, perché è Synecdoche New York, che ho scoperto. Synecdoche viene da Schenectady, che è un quartiere di New York, e Synecdoche.
Pensa un po'.
Lo doveva dare a Spike Jones. Non ho capito se hanno litigato, bisticciato. Comunque Spike Jones alla fine ha preso il copione di questo Nel paese delle creature selvagge, perché alle spalle ha avuto un altro personaggio della cultura americana emergente, sempre parliamo dei 55 anni, che è Dave Eggers, quello che ha scritto la struggente opera di Un formidabile genio, non so se l'avete letto, il romanzo, insomma, ha avuto molto successo questi anni.
Onestamente no.
Per cui ha fatto il sodalizio con Eggers. Io credo che Eggers e Kaufman sono quelli che tipo si salutano al cocktail party e poi si sputano l'oliva addosso. Sì. E quindi penso che abbiano litigato, tanto che Kaufman ha deciso di esordire alla regia per cavoli suoi. E quindi è il suo primo film, questo di Sineddo che è New York.
Che non abbiamo visto.
No, che io non ho ancora visto. Nel frattempo Michel Gondry è stato abbandonato da Kaufman e dopo Se mi lasci di cancello, che bel titolo.
Meraviglioso. Ma secondo me era un po' per acchiappare
e
un
dopo
po'
quello su, ha
i
fatto,
più superficiali.
Sì, sì. E ha fatto invece due film che a me sinceramente non sono molto piaciuti. Uno è L'arte del sogno, con Gael Bernard, Charlotte Gainsbourg, quello tutto incasinato, non so se l'avete visto, che se l'è scritto da solo Gondry, e poi dopo ha fatto L'acchiappa film, che è un filmaccio secondo me molto bruttino. Quindi Gondry ha bisogno di Kaufman, Spike Jonze ha bisogno di Kaufman, Kaufman non ha bisogno di fare il regista, fate pace e via.
Facciamo,
io organizzerei
appello.
Un grande cocktail party.
Facciamo questo appello, dai, facciamo questo appello. Allora, ascoltiamo ancora, tornando a Spike Jonze, proprio una canzone di Bjork, In Our Hands, anzi, il cui videoclip appunto porta la firma proprio di Spike Jonze.
Look no further. Look no further. I look no further. Cruelest, almost always too.
Talento di Bjork al servizio della immaginazione di Spike Jonze, o il contrario, se vuoi. Fammi ringraziare Francesco, prima di continuare a parlare di Spike Jonze, un nostro ascoltatore di Cagliari. perché ci ha scritto tramite mail, appunto ringraziandoci per i programmi che mettiamo in rete. Ovviamente non ci ascolta in radio perché purtroppo ancora non arriviamo a Cagliari, ma ci ascolta appunto tramite internet, e quindi è un piacere salutarlo dai nostri microfoni, come si diceva una volta. E ricordo quindi che le nostre puntate anche precedenti si possono ascoltare su radioadesso.it cliccando su Rotocalco Cinema. Torniamo a parlare di Spike Jonze, parliamo di film a questo punto.
A questo punto sì, a questo punto. Essere John Malkovich. Oh, siamo arrivati a questa trama impossibile.
A questo esordio così complesso.
Allora, c'è questo sfigato che è John Cusack, che vi dirò questo dettaglio importante. Nella vita è alto 1,93 m. Perché ve lo dico? Perché
io e te uno sopra l'altro.
Nel film. Tanto in radio non si vede quanto siamo alti.
Che ci frega.
Che succede? Che Cusack va a cercare lavoro perché la moglie, che è una carinissima Cameron Diaz, tutta scaruffata, che vive in questa casa dove c'ha una scimmia che soffre di diarrea psicosomatica perché ha avuto un trauma infantile.
Oh,
poi c'è un pappagallo ammalato di gonorrea, non mi ricordo, insomma. E allora va a cercare lavoro perché, insomma, bisogna pur sfangarla nella vita. E cercano lavoro da archivista, che lui ha le dita velocissime, da archivista in uno strano posto che è situato nel settimo piano e mezzo di un grattacielo. Perché settimo piano e mezzo, dopo lo scoprirà lui. Insomma, arriva l'ascensore al settimo piano, la persona che sta con lui in ascensore apre le porte, poi prende un gancio, apre una porticina e lo fa entrare in questo posto.
Che è il mezzo.
Che è il mezzo, solo che il soffitto è alto 1,60 m, per cui tutti gli impiegati camminano accucciati.
Figuriamoci lui che è alto 1,93 m.
E chiuso che è alto 1,93 m, sta praticamente piegato come un panino. E alla fine lo assumono in questo strano posto che nemmeno lui capisce bene, e parla con una segretaria che non capisce le parole che lui dice, per cui ogni volta che lui si rivolge alla segretaria e lei travisa tutto. Alla fine lo fa accomodare presso il capo di questa azienda, che è una persona molto anziana, che dice mi scuso se lei non capirà tutto quello che io dico, perché che questo vecchio pazzo è talmente condizionato dalla sua segretaria che si è convinto che non parla bene. E no, invece lui dice: ma no, ma è la segretaria che non capisce, che è sorda.
Sa un po' di Kafka. Un po',
insomma, lui è molto kafkiano, pensa di non... dice: la ringrazio, anzi, che lei fa finta di capire tutto quello che io dico. E chiusa che io capisco tutto quello che le dice. Sembra un pochino Mel Brooks, no?
Vecchio stampo. Sì.
Che alla fine viene assunto in questa strana come archivista. E che succede però? Trova un passaggio segreto un giorno dietro a uno scaffale. È una porticina, si infila in questa porticina fangosa e arriva dentro a una specie di su due, come dire, finestrelle. Quelle due finestrelle sono niente meno che gli occhi di John Malkovich.
Quindi sta dentro la sua testa.
Per cui per 15 minuti, chi entra da quella porticina per 15 minuti finisce dentro la testa di John Malkovich e quindi vede con gli occhi di John Malkovich. Dopodiché viene sputato fuori sul raccordo anulare che sta fuori l'ingresso, insomma, della città. Allora lui, talmente saltato da questa esperienza, la racconta alla moglie. La moglie, Cameron Diaz, vuole fare anche lei questa esperienza, soltanto che una donna nel corpo di un uomo, per di più John Malkovich...
Anche solo per un quarto d'ora.
Ma tanto bene lei. Si combina nel momento in cui John Malkovich sta facendo la doccia. Prova l'ebbrezza di avere, diciamo così, un organo maschile. Che succede allora? Quando viene sputata, lei è esaltata come se avesse sniffato la droga più che dà dipendenza al mondo. Allora, devo rifarlo, e si esalta. Insomma, alla fine, Cusack mette su una piccola impresa in cui con $200 tutti potevano accedere in questo strano canale.
Altro questa che cosa, Gardaland.
Questa cosa ovviamente degenera, nel senso che con un po' di allenamento Cusack stesso impara, anzi la moglie prima di lui impara cosa? A entrare dentro l'inconscio di John Malkovich, tanto da prendere la sua identità e comandarlo come se fosse una marionetta, anche perché un burattino, anzi anche perché Cusack nella vita faceva il burattinaio
e quindi il mestiere ce l'aveva.
Che succede però? Che lui corteggia una collega molto bella, molto avvenente, che però non se lo fila. Questa collega seduce però anche la moglie di Cusack.
Ambe.
Questo è perché le trame sono sempre poco incasinate. Seduce anche la moglie, ma dato che non è omosessuale, eppure è attratta da... cosa, alla fine che si inventano? Che Cameron Diaz si infila dentro John Malkovich.
E quindi?
E la collega di Cusack, sapendolo, va da John Malkovich e lo seduce perché sa
che dentro
dopo dice,
lei.
Io guardavo John, ma nei suoi occhi vedevo te. Fa Cameron Diaz, no? Quando scopre questo inghippo il marito, cioè John Cusack, cosa fa? Imbavaglia e lega la moglie e la mette nella gabbia con la scimmia che c'è la diarrea. Corre dentro a John Malkovich, così che può fare l'amore con la sua collega, la quale però pensa che dentro John Malkovich
ci sia la donna, sì, Cameron Diaz.
In tutto ciò però che succede? Che John Malkovich si ribella.
A un certo punto
si accorge di essere posseduto e prova a ribellarsi come può. Ovviamente non ci riesce, perché il burattinaio è talmente bravo che si schiaffa dentro John Malkovich e ci resta ben più di 15 minuti, ci resta un paio d'anni. Non ne esce più, non ne può più, tanto che alla fine decide John Malkovich, ovvero burattinato da Cusack, di sposare la collega di Cusack. Quindi si sposano e John Malkovich dà una svolta alla sua carriera di attore cinematografico, perché da quel momento in poi annuncia al mondo che diventerà burattinaio e diventa il più famoso burattinaio del mondo, anche perché Cusack era bravissimo con i burattini. Questa cosa va avanti fino a un certo punto, perché a un certo punto che succede? Come era nata questa cosa di essere John Malkovich? Passaggio segreto era un canale esoterico scoperto da una persona nata 200 anni prima, e la usava questa persona per reincarnarsi praticamente, non morire mai, per reincarnarsi in nascituri. Per cui questo uomo nel 1940 e passa individuò nel neonato John Malkovich il corpo di passaggio per la nuova vita, per cui lui sapeva che c'era una data di scadenza.
Ma
che era
cosa
quando,
così delirante,
quando John Malkovich compirà 45 anni, io, che poi sarebbe chi questa persona? Quel vecchio che era a capo della
che pensava di non
dell'azienda che stava al settimo piano e mezzo. Per cui decide di, quando John Malkovich compirà 45 anni, io, dato che sono destinato a morire, mi devo reincarnare in John Malkovich e entrare dentro di lui.
Tutto questo all'insaputa di Malkovich.
Malkovich non ne sa nulla.
Non ne sa
Insomma, questa è la storia. Poi no, adesso l'avevo raccontato un pezzo, ma continua in maniera ancora più complessa.
Ma
eh?
È complessa, ma come ha fatto una cosa così delirante ad avere
allora,
comunque
immaginate
successo?
Un copione così, lo danno a John Malkovich. Dice, senti, tu sei il protagonista di questa storia dove diventi una specie di nave traghetto umana. John Malkovich ha detto, siete matti. Poi alla fine, tra cui c'era una scena bellissima, che è quando John Malkovich, anche lui camuffato, si mette in fila per entrare nel famoso passaggio, paga $200, si infila, va dentro a se stesso e cosa vede? Vede tutti John Malkovich, solo che lui sta al ristorante e tutte le persone non dicono, ah buono questo primo, vorrei ordinare un secondo, cosa avete dopo? Dicono John Malkovich, John Malkovich, John Malkovich, John Malkovich. E poi c'è la bambina che piange e fa John Malkovich, e la mamma la sgrida e fa Malkovich, John Malkovich, che credo fosse zitta e mangia. Sì. E lui quando esce fuori è impazzito.
Lo credo. Questo è essere John Malkovich. Abbiamo
avete capito
7
di chi stiamo parlando?
Stiamo
ecco.
Parlando di questo folle criminale del cinema.
Il secondo film non è il secondo film non è da meno.
Non è da meno.
C'è uno sceneggiatore che si chiama Charlie Kaufman e quindi è lui.
E quindi è lui.
Impersonato da dicevamo da Nicolas Cage, ed ha un gemello che si chiama Donald Kaufman. E cosa ha fatto Kaufman? Ha messo il suo fratello gemello Donald come coautore del film nei titoli di testa. Poi ha scoperto che non esiste il gemello, quindi è un'invenzione letteraria metacinematografica, solo che mettendola nei titoli di testa e nella copertina del film, nella locandina,
tutti pensano che
pensano che esiste veramente un gemello di Kaufman, certo. Invece non esiste. E fa vedere che stanno sul set di essere John Malkovich e questo sceneggiatore sfigato,
tanto per complicare le cose, ovviamente.
Sfigato, panzone, mezzo pelato e via dicendo, cosa fa? Non se lo fila nessuno, anzi lo scansano come se fosse l'ultima caccola del set e gli danno un compito, adatta a questo libro che si chiama Il ladro di orchidee. E chi l'ha scritto? Una delle mie attrici preferite l'ha scritto.
Meryl Streep
che fa la parte di questa, però è brava qui Meryl Streep, devo riconoscere. Per cui lui comincia a leggere questo romanzo sulle orchidee E dice: ma è impossibile tirare fuori una storia da un libro che parla di orchidee, per cui voglio conoscere un po' di più la storia di questa scrittrice. E lì scopre invece che questa scrittrice si è innamorata pazzamente di un ladro di orchidee. Questo ladro di orchidee è uno che se ne va in giro a rubare orchidee nei parchi protetti e poi li porta a una comunità di seminole, i quali non sono amanti delle orchidee, ma le fanno in polvere e le sniffano.
I seminoli sono degli indiani, diciamo così, del
E qui
del
la
sud,
storia si complica in una maniera pazzesca, perché i due gemelli sono molto diversi. Uno scrive storie, come dire, alla Boldi De Sica, e uno invece è quello che si sta scervellando, il vero Kaufman, su come adattare questa storia sulle orchidee. Poi a un certo punto decide che l'unico modo per poter fare un film è appunto quello di mettere in scena uno sceneggiatore che impazzisce nel cercare di trattare, e quindi diventa un gioco di specchi. Certo. Geniale, devo dire geniale.
Anche questo è geniale, ma ci vuole una certa, diciamo,
per cui
così,
immaginate uno sceneggiatore pazienza, che scrive di se stesso, impegnato a mettere in scena se stesso, che quindi diventa un triplice gioco di specchi o mise en abîme, come dicono i francesi.
La cosa curiosa o positiva è il fatto che Meryl Streep, comunque una star, abbia deciso di far parte di questo progetto.
Ma recita bene anche Nicolas Cage, qui nella parte di questi due gemelli
è molto bravo.
Quindi detto questo, sono ecco i due film che ha fatto in questo delirio di follia totale Spike Jonze.
Se volessimo trovare un significato, cioè che cosa vuole dire?
Ma guarda, secondo me è da una parte l'impossibilità di raccontare oggi una storia che non sia, a un certo punto non abbia uno sbocco nel fantastico, perché entrambe le storie stanno in piedi con la logica, solo che è una logica folle. Qui mi sembra molto postmoderno il discorso, però è vero. Io posso seguire un filo logico che mi porta a dire a un certo punto, beh sì, se seguendo la logica di entrare nel cervello di John Malkovich, quindi il presupposto è totalmente folle, io seguo lo svolgimento di questa idea.
Però con il presupposto folle è folle anche l'idea.
Ma certo, ma se io decido anche che l'Afghanistan deve diventare un paese democratico, quindi partendo dal presupposto folle, poi faccio tutta la guerra, no?
Sì.
Cioè, è molto postmoderno. E poi c'è questo terzo film che però hai visto tu.
Questo terzo film, Nel paese delle creature selvagge, è decisamente il meno contorto, ecco, di questi tre perlomeno che ha fatto, perché è tratto da un libro famoso per l'infanzia ed è un film in cui un ragazzino che in casa, in famiglia, viene un po', non dico perseguitato, ma insomma viene un po' escluso dalla vita dei genitori, in particolare la madre è separata, ha un altro uomo e così via, lo rimprovera spesso, si rifugia in una specie di mondo fantastico, parte, si vede a un certo punto che parte in barca su un lago e arriva in una terra popolata da esseri mostruosi che ovviamente stanno un po' tutti dentro la sua testa, ecco, un John Malkovich, un essere John Malkovich per l'infanzia, diciamo così, cioè un po' più comprensibile. Questi mostri sono dei mostruosi scimmioni o caproni alti più di 2 metri e non sono fatti al computer, ma sono proprio dei pupazzi giganti animati, non so, con dentro delle persone che recitano insieme a questo ragazzino, e in questa comunità tribale di mostri hanno tutti una loro caratteristica. C'è quello un po' isterico che spacca tutto perché la ragazza l'ha lasciato, c'è quella più riflessiva, c'è la persona gelosa, c'è l'altro
che... A questo punto scatta la domanda: a tua figlia è piaciuto? Visto che
mia figlia è piaciuto, anche se
è per bambini
non
questo
so
film,
se
no?
Ha capito completamente, diciamo così, il senso, però le scene d'azione e anche le parti comiche ci sono evidentemente in questo film, quindi è divertente. C'è una fotografia molto bella, nonostante io non sia un esperto, però alcune scene sono molto belle, per esempio quando questi mostri con il ragazzino camminano nel bosco, a un certo punto si vedono i petali di mandorlo che volano, si vedono delle farfalle, le scene sulla riva del mare sono molto belle, è tutto girato tra l'altro in paesaggi reali, non ricostruiti in studio, per cui c'è una ricerca anche dell'immagine molto bella. Alla fine, insomma, il film termina con il ragazzino che dopo questa esperienza nella sua testa, nella sua mente, torna a casa e ricostruisce in qualche modo il legame anche con la madre, quindi c'è questo finale lieto, diciamo così, fino alla prossima evasione ovviamente.
Bene, adesso che hai inzuccherato un po' questo Spike Jonze in versione buonista, vi rivelo anche che Spike Jonze è il creatore e produttore di quella serie televisiva per bambini che si chiama Jackass, non so se l'avete vista.
Sì, che è un po' truce.
È quella dove fanno le sfide tipo mi pianto un chiodo nei testicoli, vediamo quanto tempo resisto.
Non è esattamente appunto per l'infanzia, vabbè.
E insomma, no, è un grandissimo, diciamolo, è un artista di quelli che veramente una volta che esce un film, un videoclip o una cosa televisiva sua, c'è da tremare perché non sai mai cosa si è inventato.
Non sai mai dove va a parare, è vero.
Dai, speriamo questo... che torni insieme al grande Kaufman a fare qualche altra cosa geniale.
Il podio, ovviamente, essendo costituito di soli 3 film.
Ma dire, diciamo che è molto credo, facile. Non se non avete visto Essere John Malkovich...
Cominciate da lì.
Dai, su, vergognatevi pure un pochino che va visto quel film.
Sono d'accordo, sono d'accordo. Chiudiamo proprio con la canzone che prima dicevi tu, Francesco, cioè Weapon of Choice di Fatboy Slim, ancora un altro successo, diciamo così, firmato dal punto di vista cinematografico proprio da Spike Jonze. Lado di Orchidee, Essere John Malkovich, Nel paese delle creature selvagge, detti questi 3 film in ordine sparso. Grazie a Francesco Patrizi, lunga vita a Spike Jonze, il giovane Spike Jonze, come viene definito,
giovane cinquantenne,
l'emergente, come viene definito in America, e Rotocalco Cinema si può ascoltare, lo ricordo ancora, anche su radioadesso.it, cliccando proprio su Rotocalco Cinema. Grazie a Francesco Patrizi.
She just don't understand. It's gonna be your and me, cause I drift off into the night.